con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.
Speciale Festival.
Ed eccoci in collegamento in diretta dal Locarno Film Festival. Un caro saluto da Francesca Rodesino e da Tiziano Trotto alla regia, che vedo sorridere. E allora mettiamoci subito sulla strada. Il riferimento non è casuale, perché è proprio il grande romanzo della Beat Generation ad aver ispirato un film arrivato qui a Locarno. Poi ci saranno le recensioni dei film del concorso internazionale e per finire il racconto cinematografico di oggi di Giona Nazzaro. Ma prima di tutto, apriamo una finestra sui pardi di domani, ma soprattutto diamo il benvenuto a Sara Serraiocco. Benvenuta.
Grazie, buongiorno. Buongiorno a voi.
Allora, lei, Sara Serraiocco, è un'attrice molto prolifica, volto noto, ha ricevuto molti riconoscimenti, fra gli altri ha collaborato per esempio con Paolo Genovese e Liliana Cavani. L'anno scorso era venuta qui a Locarno come attrice per presentare un film sulla Terra Leggeri, il nome, per il concorso internazionale, ed era anche nel cast di Vermiglio della regista Maura Del Pero. E quest'anno torna in altre vesti come parte della giuria del concorso più rivolto, diciamo, al futuro, i pardi di domani, quello dedicato ai corti e ai mediometraggi. Parliamo del suo cinema però prima di tutto, e poi arriviamo a quello degli altri. Tante produzioni, tanti ruoli diversi, l'abbiamo detto. Cosa le fa dire di sì a un progetto cinematografico?
Ma innanzitutto credo che il punto di vista del regista e di come voglia mettere in piedi la storia e come la voglia trasporre a livello cinematografico è la cosa che mi interessa di più, ed è anche una chiave che riscontro nei corti che sto vedendo adesso, per cui insieme alla giuria stiamo cercando di intravedere un talento che possa poi esplodere, crescere per portare una ventata di freschezza al cinema contemporaneo.
Quindi un talento che esplode. C'è qualcosa in particolare da questo punto di vista che lei chiede ai film? Cosa cerca quindi esattamente o quasi esattamente quando li guarda? Magari i film che più le piacciono, quelli che più le piacciono veramente, alla fine funzionano come qualcosa che arriva e spariglia, diciamo, le carte e scombustola anche i suoi canoni.
Sicuramente quando un film è bello, quindi indipendentemente dal genere, dalla durata e... Sicuramente mi piace essere sorpresa, ecco, questa è una cosa che mi affascina.
Sarei anche curiosa di sapere se ha trovato una maggiore libertà in questo concorso dei pardi di domani, più libertà magari di linguaggi, di temi, di scelte rispetto ai lungometraggi. Alla fine solitamente i corti non fanno parte di grandi produzioni con intenti commerciali, ma spesso sono dei film che magari escono dalle scuole di cinema e sono destinati ai festival, oppure sono autoproduzioni. Lei che idea si è fatta?
Assolutamente, essendo nella giuria di pardi di domani hai l'opportunità di intravedere del talento e anche della spontaneità in ciascuno dei corti, per cui, come lei ha detto, non ci sono imposizioni a volte e si intravede anche l'ingenuità del giovane regista che si approccia alla macchina da presa. E per cui è da vedere con occhi diversi sicuramente.
Vorrei tra l'altro anche ricordare, a beneficio di chi ci sta ascoltando, che nei pardi di domani ci sono tre sezioni: il concorso internazionale, che presenta opere di autori emergenti da tutto il mondo, il concorso nazionale per le produzioni invece svizzere, e il concorso corti d'autore, che invece contiene le opere brevi di cineasti già affermati. E immagino che magari lei abbia anche applicato dei criteri di valutazione un po' diversi a seconda della sezione.
Se devo essere sincera, cerco di non applicarli. Non mi piace vedere, quando sono in giuria, non mi riferisco a quello che ha fatto in precedenza un autore, e preferisco non sapere. Ovvio, degli autori li conosco, per cui è inevitabile, però comunque cerco di essere il più libera possibile.
Sara Serraiocco, abbiamo parlato del suo modo di guardare e di giudicare i film, quindi grande, grande libertà, ci ha spiegato. Ci fa addentrare un poco nei suoi incontri con la giuria nel momento delle valutazioni, come funziona il confronto con gli altri giurati? Più allineamento o scontro di visioni?
Devo essere sincera, c'è stato veramente c'è stata una grande empatia tra di noi giurati, che ringrazio, e si è creata subito una connessione e il nostro voto è stato unanime, quindi eravamo sulla stessa linea.
Quindi condivisione di idee.
Sì, sì, sì.
Grazie infinite Sara Serraiocco, attrice italiana, quest'anno arrivata qui a Locarno come parte della giuria dei Pardi di domani e che oggi ci ha svelato il suo modo di guardare i film degli altri. A presto e buon lavoro.
Grazie a voi, buon festival.
Ogni tanto accade che all'origine di un film ci sia un romanzo. Ecco, è il caso del film del regista Epps Burnow, che non è che abbia preso alla lontana, diciamo, il riferimento letterario o ne abbia fatto una fonte di ispirazione accennata oppure, diciamo, mistica. No, l'aggancio è proprio diretto. Il film, d'altronde, si chiama Kerouac's Road, The Beat of the Nation, ed è un'esplorazione dell'eredità sull'America di oggi del romanzo di culto del massimo autore della Beat Generation, e cioè On the Road, sulla strada. Chiara Fanetti ha intervistato il regista.
Per me si trattava di partire dal testo, di tornare a scavare nel libro. È stato molto importante chiedersi perché il libro e il suo autore sono diventati un mito. Poi abbiamo cercato di rispondere al perché ha senso parlarne proprio ora, perché è ancora importante oggi, perché quest'uomo, la sua storia e ciò che stava cercando di realizzare sono ancora rilevanti.
Still having read the book today. For the first time at the age of 16.
Ho letto il libro per la prima volta a 16 anni e ho pensato che fosse brillante, ma come adolescente, nero e gay, che viveva nel profondo sud degli Stati Uniti, non mi sentivo di avere la stessa libertà di andare on the road, per strada, come Jack descriveva nel libro. Quindi, mentre lo rileggevo, è stato molto importante iniziare a pensare a tutte le persone che non potevano andare on the road nel 1957, quando il libro è stato pubblicato, ma che invece ne hanno la possibilità oggi.
Queste alcune delle riflessioni del regista Epps Burnow, che qui a Locarno quest'anno nel fuori concorso presenta il film Kerouac's Road, The Beat of the Nation. Dicevo alcune delle riflessioni perché l'intervista completa potrete vederla su RSI La 1 alle 23:10 nel nostro programma Pardo Tardi. Invece chi fosse interessato al film lo può vedere alle 16:15 sia al Palacinema 1 sia al Palacinema 2. E il cinema ci accompagna in questi giorni anche nelle scelte musicali. Abbiamo appena ascoltato In the Mood for Love del compositore giapponese Umebashi, colonna sonora del film Wrong Kar Wai del 2000. Ed eccoci al momento delle recensioni dei film del concorso internazionale. Buongiorno Moira Bubola.
Buongiorno, che piacere essere qui in vostra compagnia.
E buongiorno Alessandro Bertoglio.
E buongiorno a tutte e a tutti.
Alessandro, di cosa parla il documentario in concorso che hai visto, Tales of the Wounded Land?
Quindi apro io oggi, benissimo. Allora, Tales of the Wounded Land, le storie della terra ferita. Abbas Fadel ha deciso di raccontare l'attacco israeliano del 2004 nella regione del sud del Libano partendo dalla sua città, dalla sua casa, che a differenza di gran parte delle altre ha subito pochi danni rispetto alla distruzione generale. Distruzione che ha segnato da vicino gli affetti e la vita quotidiana della sua famiglia. La protagoniste del film sono la moglie e la figlia, che tornano dopo il cessate il fuoco e sono seguite dalla telecamera mentre cercano di ridare un senso a quella che fino a pochi mesi prima era la loro normalità, fatta di giochi, di incontri, di mostre e di cultura. Mentre ora è la ricerca di chi è rimasto ed è sopravvissuto, magari sfidando la sorte per nutrire tutti i cani e i gatti del vicinato. Tutto questo è accompagnato dal continuo annuncio dei funerali e delle celebrazioni per chi invece non ce l'ha fatta. Abbas Fadel, giusto 2 anni prima dei fatti, nel suo film Tales of a Purple House, ci aveva raccontato la bellezza di questi luoghi e ripensare ai due film insieme, uno strettamente e dolorosamente connesso all'altro, ne amplifica l'effetto. Se già allora le incursioni israeliane cominciavano a essere frequenti, gettando nell'ansia la popolazione locale, quando quei raid sono diventati un vero e proprio atto di guerra, per molti l'unica alternativa è stata quella di fuggire, se fosse possibile.
E come è costruito il racconto, Alessandro?
Allora, è il regista che racconta la storia di prima mano con il suo sguardo, è nascosto dietro la camera da presa e davanti ci sono la moglie Nur e la piccola splendida Camelia, sua figlia. Dopo il cessate il fuoco tornano appunto a casa e la piccola è veramente il termometro emotivo del film. È spiazzata alle prime bombe, poi scappano. Quando tornano è affranta fino alle lacrime, vede le macerie, ci gioca quasi, finché poi ritrovati gli amici gattini, udito anche qualche uccellino che si libra nell'aria, resetta tutte le sue paure e per lei ricomincia la sua vita. Tales of the Wounded Land è una testimonianza del prima e del dopo della devastazione, le sue conseguenze, l'imparare a convivere con le crepe dell'anima che si intersecano con quelle, le crepe, negli infissi, nei resti delle case. È insomma un grande diario d'autore.
Questo film, Tales of the Wounded Land, potrà essere visto ancora una volta qui a Locarno domani alle 15 al Palacinema 1. Ed ora il film svizzero del concorso internazionale Lulac, la parola Moira.
Sì, una coppia accetta, allora, Lulac è di Fabrice Aragnò, un grande nome della cinematografia elvetica, e tra poco, per chi non lo sapesse già, vi dico il perché, ve lo dico subito, lui è stato collaboratore per molti anni di Jean-Luc Godard, dunque davvero uno che con il cinema ha già avuto a che fare in maniera profonda. Dunque, Lulac ci mostra una coppia che accetta la sfida di una gara in barca a vela. Questi due arrivano sul grande lago separati ed emerge sin dalle prime immagini, Francesca, una profonda intimità. Ma capiamo che questa intimità appartiene al passato, che i due non si vedono da un lungo periodo. La regata in un certo senso li unisce, ritrovano i gesti di una vita trascorsa assieme, le parole sono poche, essenziali, misurate, si trattano con dolcezza, sono premurosi, delicati, si scambiano continui sguardi per ritrovare la sintonia di una vita trascorsa assieme. Il lago li accoglie, li sfida, la natura li sorprende con i suoi colori, quelli intensi del tramonto, quelli tenui dell'alba, arriva anche una tempesta e la pioggia sferza i loro visi e mette alla prova le loro abilità nautiche. La coppia affronta le onde con destrezza, preoccupandosi a vicenda l'uno dell'altra. La narrazione si costruisce con le immagini, la storia non è importante. Appunto, Fabrice Aragnò ha fatto propria la lezione dell'ultimo Godard, di tutto Godard se vogliamo, e paragona il cinema alla pittura e alla musica. Il cinema non deve raccontare, ma esprimere sentimenti.
Mi ha incuriosita proprio il rapporto con la musica e la pittura. Allora, come viene reso questo legame nel film?
Allora, c'è un lavoro capillare sul suono e sull'assenza del suono. La natura del lago, perché siamo nel mezzo dello specchio d'acqua, solitamente vediamo i laghi ripresi dalle rive oppure dall'alto. Ecco, la natura del lago riflette gli stati d'animo della coppia. Le lac trasporta gli spettatori sulla barca, tra le onde, e dunque sentiamo lo sciabordio, respiriamo il vento, ci immergiamo nei flutti, vediamo anche le rive, e qui ci sono momenti dolcissimi nei quali giovani uomini e donne attorno ad un falò fanno una festa, oppure un papà gioca con la sua bambina, e questi momenti sono ripresi in maniera molto rilassata perché ci indicano la vita che può ancora riservare gioie e speranze. La coppia osserva tutto quello che succede sulle rive con tristezza e malinconia. A loro questi momenti sono negati dal passare degli anni e da una tragedia che li ha travolti. Capiamo del dramma che hanno dovuto affrontare grazie, Francesca, dei flashback. Sono flashback puliti, ellittici, eleganti. È un film che mi è piaciuto molto perché il linguaggio cinematografico è il fulcro del lavoro. C'è intensità e grande sensibilità visiva da vedere per tutti coloro che si incantano ascoltando una sinfonia e si perdono di fronte a un dipinto.
Che bella questa conclusione. Si può ancora vedere il film Lulac stasera alle 18 all'altra sala oppure domani alle 21 alla sala. Grazie mille, Moira Bubola.
A voi, e domani assieme ad Alessandro Bertoglio avremo le ultime due critiche, sempre qui su Rete 2, sempre dalle 12.30.
Korichiwa, perché sono due film per metà giapponesi entrambi, per cui korichiwa.
Gli ultimi due del concorso.
Grazie mille
a
anche
domani.
Alessandro Bertoglio. E ora sentiamo l'ultima pillola cinematografica, l'ultima invece domani, di Giona Nazzaro, che ci ha accompagnati durante tutti i giorni del festival con le sue visioni. Oggi ci parla del film Deathstalker, diretto da Steven Konstansky.
Locarno Film Festival. Solo per i tuoi occhi.
Per il giorno di Ferragosto abbiamo scelto un film molto particolare, un film che si intitola Deathstalker. È il remake di una tarda produzione targata a Roger Corman degli anni 80, una produzione che all'epoca era nata sul successo di Conan il Barbaro di John Milius. Questo è il remake, ed è un remake che vanta anche un elemento di curiosità molto svizzero. Il protagonista è l'attore di origine bernese Daniel Bernard, che da giovane si era trasferito negli Stati Uniti per diventare architetto e che è diventato una star dell'action movie, uno stuntman, e che nel frattempo ha lavorato nelle serie Matrix, in John Wick, è apparso in Io sono nessuno e ha fatto il protagonista della franchise Bloodsport, quella originata da Van Damme. Deathstalker è un sword and sorcery, ossia spade e stregoneria vecchio stile. Non c'è un effetto digitale neanche a cercarlo, è tutto fatto di gomma, pupazzi e sangue finto. È un film estremamente divertente e che vanta come musica le schitarrate di un certo Slash, di un certo gruppo che si chiama Guns N' Roses. Quindi per questo giorno ferragostano abbiamo voluto scegliere un film all'insegna del divertimento e all'insegna della Svizzera.
Deathstalker, diretto da Steven Konstansky. Questo era il film scelto per oggi da Giona Nazzaro per la sua rubrica Solo per i tuoi occhi. Film che si potrà vedere ancora una volta oggi alle 15 oppure alle 21 al Palacinema, oppure domani alle 17.30 al Palazzo dei Congressi di Muralto. E così noi siamo davvero arrivati alla fine di questa puntata, ma anche della nostra settimana in diretta dal Locarno Film Festival. Domani però, come avete sentito prima, ritroverete Moira Bubola e Alessandro Bertoglio con le ultime novità di film e produzioni. Grazie per averci seguiti, un caro saluto e a presto da Francesca Rodesino e da Tiziano Trotto alla regia.
Speciale Festival.
Con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.